Allora, intanto vi racconto la vocazione di Tommaso, perché questo permette di capire, seppur con un taglio così molto, molto particolare, no? Qual è la congiuntura storica di quel momento dell'evangelizzazione. Cioè, il Vangelo nella storia, appunto, questo è il cristianesimo, no? Ma non puoi dire che tipo di chiesa, che tipo di annuncio c'era se non lo metti in relazione a una comprensione storica. Il Vangelo lo si capisce solo così, e il cristianesimo evidentemente. Allora, Tommaso era il terzo figlio di un signore feudale in D'Aquino, vicino al castello, vicino a Roccasecca. Il papà aveva questo castello-fortezza. Nasce, non si sa bene se alla fine del 224, 1224 o 1225. Per darvi l'idea, c'è Papa Onorio III che prolunga il prestigioso papato di Innocenzo III, il grande protagonista del Concilio Lateranense, che aveva codificato la riforma gregoriana e aveva segnato il Concilio Lateranense IV del 1215 è in assoluto di tutto il Medioevo, specie il Vaticano II per l'epoca moderna, per intenderci. E quindi era un momento, diciamo, in cui il papato e la Chiesa cattolica aveva fatto sua la riforma gregoriana e aveva un grande prestigio, diciamo, no? Federico II governava dalla Germania alla Sicilia il Sacro Romano Impero e Luigi IX, dopo le campagne contro Raimondo di Tolosa e gli Albigesi, rafforzava il regno Capetingio. Ancora fanciullo ha inaugurato il suo lunghissimo regno, Luigi IX di Francia. I musulmani sono sempre in Spagna, anche se sono stati sconfitti nella crociata di Las Navas nel 1212, e però hanno il regno di Granada e abbiamo visto com'era importante, no? Averlo E quindi la presenza dei musulmani in Spagna continuava a tenere il mondo cristiano, in stato d'assedio. Il mondo cristiano aveva installato il regno latino a Gerusalemme, ma era fragilissimo e anzi la presenza del regno latino a Gerusalemme dava ancora di più la sensazione di avere ai confini dappertutto l'Islam, no? I musulmani, sedi ai musulmani. Più lontano la pressione dei tartari rivelava la potenza e la vitalità del continente asiatico. Era importante perché i cristiani che pensavano di abitare il mondo, la cristianità, appunto, no? Cioè tutto il mondo è cristiano. La cristianità che si era forgiata nelle forme geografiche e culturali dell'impero romano aveva creduto di coprire l'umanità intera, di realizzare la città di Dio sulla terra, no? E invece prendeva coscienza che la fede cristiana aveva toccato solo una parte di umanità. Perché appunto dall'Asia venivano gli echi di popolazioni neanche conosciute e attorno c'era l'Islam. E quindi il mondo aveva immense altre risorse pagane o profane, chiamiamole così, no? Infatti queste robe sono importanti per capire gli spostamenti culturali, la religione, no? Le nostre comprensioni. Il papà di Tommaso, Landolfo, era questo signore feudale candidamente solidale del suo piccolo mondo, con le rivalità locali e i suoi mediocri giochi politici, e rientrava nelle sue visioni quello di piazzare uno dei suoi figli a capo, facendo carriera, evidentemente, mandandolo come novizio, ma sapeva che suo figlio era bravo e poi lui aveva delle letterature. Di farlo diventare abate della vicina abbazia di Monte Cassino, la più grande, no, dei Benedettini, che era ai confini, I benedettini sono i grandi rappresentanti del Medioevo tradizionale, no? E del feudalesimo, la terra. Cioè. Ora l'abate, che era un vero signore feudale, rappresentava la religione e la forza di sacralizzazione che la religione aveva del potere della terra e del potere politico. C'era un sistema di potere fondamentalmente, di potere sacralizzante, è interessante, no? Per alcuni versi la prospettiva è quella trascendente, per altri versi la città di Dio prende possesso in nome di Dio, hai capito, della terra. E quindi in genere le forme molto spiritualistiche sono molto materiali, quasi sempre. E ovviamente il sistema feudale, io non voglio prenderlo in giro, è stato un grande sistema di civiltà e di religione, no? E l'Occidente evidentemente ha questa eredità grossissima. Però succede l'invasione di Federico II in Italia, in una delle riprese del conflitto papato-impero, sacerdozio-impero, è incastrata la contea di Aquino e questo obbliga Tommaso a lasciare l'abbazia benedettina. Allora viene mandato intanto a studiare al Sarpi, all'università, lettere e calcolo, no? Cioè di fare una base letteraria, le arti, facoltà delle arti, a Napoli, che c'era una grande università. A Napoli però succede che il ragazzo incrocia l'esperienza dei frati predicatori, che sono arrivati a Napoli da 4-5 anni, no? E hanno provocato, i frati predicatori, hanno provocato un fascino immediato soprattutto nei giovani. La freschezza e la libertà della loro predicazione del Vangelo suscita questa gioiosa adesione della gioventù e degli ambienti della cultura nuova, universitaria appunto, no? Ve lo dico en passant, ma sapete che lo sviluppo in terra ellenistica del cristianesimo è avvenuto tutto nelle città. E questa rivoluzione del cristianesimo avviene nelle città. Il cristianesimo nella campagna è sempre stato un cristianesimo più tradizionale, più sacrale, no? È naturale, è spontaneo, insomma, capire sta roba. Non è... Mentre le antiche formazioni monastiche, Monte Cassino, vivevano salde sul loro capitale di prestigio e di beneficenza, organiche alla cristianità ben stabilita, economicamente e politicamente potenti e compatte, in un universo feudale in cui appunto le comunità monastiche e le comunità religiose avevano trovato la loro sicurezza e i loro privilegi molto terreni. Queste nuove equipe di frati predicatori, francescani per altro verso, gli ordini mendicanti, no? Questi da 40 anni stanno girando nelle città in uno spirito di povertà. E questo è stato il grimaldello, la povertà, capito? Non avere i castelli, non avere le terre, no? Quindi in rottura con le economie e le spiritualità aristocratiche, predicando al di fuori delle fortezze dei signori e dei monasteri la parola di Dio, al popolo umile che diventava consapevole delle sue servitù e delle speranze che gli si aprivano. E per fortuna Innocenzo III, conoscete la storia di Francesco, no? Nonostante tutte le furbizie e contrarietà dei prelati della corte romana. Innocenzo III era di origine feudale, ma un uomo di grande lucidità apostolica e pastorale, capisce la portata dei movimenti mendicanti e li incoraggia i movimenti dei minori e dei predicatori. Per capire, vi dico queste cose perché per capire la teologia che San Tommaso fa a Parigi bisogna capire queste cose. I teologi non è che possono capire il Vangelo e la storia semplicemente stando in una stanzetta, non è, devono, possono stare in una stanzetta come è stato lui tutta la vita, ma devono sentire la storia, capito? Sentire la storia. Il sistema feudale è impiantato da 3 secoli, in maniera forte, appunto, e aveva preso in mano lo sforzo grandioso, in mano la Chiesa, dico, ha preso in mano questo compito qui, è una cosa impressionante, di organizzare dal caos, di un crollo della civiltà romana, le invasioni barbariche, e aveva costruito il sistema feudale, che aveva alla base, la Chiesa aveva dato l'anima, primo a un'economia della terra, l'economia del demanio, demaniale, no? Dove il monastero era la replica religiosa del castello del Signore. E anche la riforma cistercense, che pure rinuncia ai benefici feudali, ma è stata legata comunque alla terra, San Bernardo. E la sua teologia è stata una teologia tradizionale, appunto, no? Molto tradizionale. Bernardo è stato il grande avversario di Abelardo e di tutte le scuole cittadine. Ed era la superbia della nuova teologia che chiedeva il perché, no? E non si limitava a riproporre le sentenze dei padri, della tradizione, appunto. E pensava una teologia per capire e non per pregare. Quindi economia demaniale. Secondo, la Chiesa aveva sacramentalizzato il giuramento, i legami. Aveva reso sacro appunto il giuramento che sigillava i legami di questa società e esaltava la fedeltà al Signore, no? La fedeltà con le virtù evangeliche della giustizia e della carità. Benediceva le armi del cavaliere per metterlo a servizio delle vedove, degli orfani, di tutti i servitori di Dio contro tutte le forme di crudeltà e di violenza. Roland e il Cid, no? In Francia, in Spagna, che non erano certo gli stinchi di santi, no? Hanno creato la leggenda cristiana, no? Dimostrano la penetrazione del senso cristiano fin nella brutalità di quei tempi bellicosi, violenti, no? Persino il regime di fiscalità era stato riorganizzato con questa finalità appunto cristiana da parte della Chiesa. Cioè con i beni alimentati dalla decima, una sorta di servizio di sicurezza sociale, no? Vera politica della misericordia, che andava incontro alle calamità e rimediava in qualche modo a questo permanente squilibrio nella distribuzione dei beni. E poi l'ospitalità, cioè, vi cito alcuni cardini antropologici di questa presenza cristiana in una società feudale, no? L'ospitalità, che estendeva la vita quotidiana che era fatta di viaggi, di scambi, di incidenti, di aggressioni, i benefici di una specie di diritto di asilo, di una specie di far trovare casa nelle condizioni più difficili a tutti, no? Al pellegrino, allo straniero. E poi le scuole, la scuola, no? Le scuole nate all'ombra dei monasteri e delle chiese, alimentate intellettualmente ma anche finanziariamente dai monaci e dai chierici, erano sotto la giurisdizione ecclesiastica. Guardate che nel piccolo, qui nell'Ottocento in Bergamasca, le scuole faceva le suore, faceva il parroco. Cioè, guardate, questi fenomeni si sono riprodotti nel piccolo, in continuità. Cioè, no? E quindi era la giurisdizione ecclesiastica che fissava i programmi e l'organizzazione della scuola. Cioè la Chiesa era diventata il supporto e la garanzia di una società di cui essa era la prima beneficiaria, era l'animatrice di questa società e dentro appunto si accomodava con grande forza il cristianesimo. Tutto questo configurava la solidità della cristianità. Ora, 3 secoli di riuscita, di costruzione sociale così profonda, perché, capite, entra in tutto, entra nell'economia, entra nel potere, entra nella scuola, entra nel fisco, entra nel diritto di cittadinanza, chiamiamolo così, l'ospitalità. Cioè, una riuscita di 3 secoli dava a questo regime religioso-sociale un'apparenza di verità immutabile. Cioè, questo è il cristianesimo. No? Si spiega perché i corpi ecclesiastici, monastici, più ancora perché erano i corpi clericali più preparati, più avvertiti, no? Ma si spiega perché i corpi ecclesiastici ostacolassero le aspirazioni nuove della società medievale, che minacciavano l'ordine stabilito e la solidarietà che legava la società in una tradizione, in un sistema. E quindi questo sistema, per esempio, si interessava pochissimo della condizione sociale degli artigiani, dei commercianti, dei stessi contadini, capito? Il sistema legava molto il monastero e il signore, no? E difatti le prime città sono nate alla periferia dei commercianti che facevano mercati, che vendevano, compravano, ma erano ritenuti degli zingari, erano ritenuti degli extra cittadini, dei disordinati, delle teste calde che mettevano in pericolo la loro vita viaggiando, commerciando, vendendo, comprando, capito? Tutta roba che era detta che andava contro l'ordine. Fondati sul valore della fedeltà e sulla qualità religiosa del giuramento, non favorivano certo le carte di libertà dei comuni, per esempio, delle associazioni, che per questa mentalità tradizionale non avvenivano mai senza qualche forma di disordine, di violenza. Ritenendo la servitù come una condizione umana onorevole e stabile che dava sicurezza, non riuscivano a vedere in queste promozioni più democratiche, collettive, una traduzione di valori spirituali del Vangelo. Mettevano in pericolo i valori cristiani, no? E anche sul piano politico, appunto, il movimento dei comuni, molti prelati lo consideravano un effetto, un semplice effetto di turbulenze malsane, no? Per cui sarebbe interessante, perché poi se si conoscono questi monaci, non so se conoscete, beh, quello era molto prima, ma se conoscete Bernardo, è un uomo di altissima teologia e spiritualità. Ma è un'altra cosa capire la storia. Per cui dico, i cristiani, mentre continuavano a predicare il Vangelo di giustizia e di carità, l'essere legati a queste solidarietà molto temporali, molto secolari, appunto, chiudevano loro gli occhi sulle trasformazioni in atto. E più si legge adesso la letteratura di chi cercava appunto di avvertire degli abusi, i vizi, senza uscire dal sistema, si vede chiaramente l'insufficienza di un riformismo moralistico, morale, no? Cioè loro volevano rimanere nel sistema feudale correggendo gli abusi. Insomma, i cristiani rappresentanti appunto di questo mondo feudale non comprendono e non vedono l'uomo nuovo che sta nascendo, la civiltà nuova che sta nascendo, no? In questo passaggio dal feudo al comune, gli uomini avevano progressivamente conquistato l'autonomia delle loro iniziative, il senso delle responsabilità personali, il gusto dell'iniziativa, l'agilità inventiva di fronte alle sfide di un mondo nuovo. Le scuole urbane, cittadine, piene di questa gioventù montante, legate nel loro fiorire, nelle loro intemperanze, lo spirito libertino, che aveva tutta la sua letteratura, è diventata anche una filosofia di vita, no? Nelle città medievali. Legate appunto alla vita comunale, alle corporazioni dei mestieri, diventano il luogo di questa presa di coscienza. Le università sono in realtà una corporazione di chi? Della scuola, hai capito? Del mondo della scuola. Ci mettiamo insieme, ci organizziamo. Mettiamo insieme tutte le scuole di una città, l'universitas, no? Ora, Tommaso d'Aquino, che la nascita aveva messo in una nobile dinastia feudale e le tradizioni familiari avevano destinato alla più potente delle abbazie, quindi se leggete poi la vita capite che l'hanno preso mentre da Napoli andava a Parigi, l'ha portato al castello di Roccasecca, l'ha tentato con una ragazza e ha tentato a tutti i costi di fargli venire indietro la vocazione, ma non perché non volevano la vocazione, non volevano fare abate, immaginate, ma non volevano si facesse domenicano con quei batti lì. Moderno, non doveva farsi moderno, non doveva buttare all'aria il suo mondo. Ora, Tommaso d'Aquino entrava con la libertà acquistata nelle università e nella vocazione domenicana in una via che lo porterà a scoprire e a pensare una via nuova del Vangelo nella storia. Lui ha fatto solo professore di università per i 30 anni in cui ha campato, dai 20 anni in su. Lo vedremo anche perché. Il Vangelo agisce così, no? Lo accennavamo, il Vangelo agisce come assunzione di una cultura e come rottura e come novità, come presenza in un momento storico e trasformazione, no? È il simbolo di questa rivoluzione degli ordini mendicanti che propugnavano un ritorno alla vita apostolica, al Vangelo. Ma il grimaldello simbolico è la povertà. Cioè questo sistema demaniale, fiscale, amministrativo, burocratico, basato sul possesso della terra, sulla dipendenza degli uomini in base al possesso della terra, poteva essere in qualche maniera riportato al Vangelo solo rovesciando nei valori. E la povertà era il grimaldello, capito? Il rifiuto di Monte Cassino per Tommaso è l'equivalente del gesto di San Francesco d'Assisi, no? Quindi non dai benedettini, dai signori, ma con questi mendicanti. Beh, però appunto mendicanti universitari. Cioè che capiscono il carattere storico di questo gesto, hai capito? Cioè, non solo, cioè, la rivoluzione è questa, la povertà non è scelta solo come una testimonianza personale, ma le istituzioni. Cioè, è quello che al concilio Lercaro e due o tre hanno cercato, beh, è sparito tutto. Cioè, impostare tutto il discorso del concilio sulla povertà come qualità essenziale della Chiesa, no? Ma se tu la riduci appunto a uno degli atteggiamenti, non le dai più il carattere sistemico, come si dice. Ma partire da povertà voleva dire cambiare linguaggio, voleva dire presentare il Vangelo, no? Cioè la povertà è un ritorno alla forza del Vangelo e insieme una contestazione dei pericoli della ricchezza nel fiorire del mondo nuovo. Beh, Francesco aveva chiaro, ma anche i domenicani avevano chiaro la percezione che il denaro sarebbe diventato il padrone anche di questo nuovo mondo, e che solo la povertà poteva mantenere la testimonianza evangelica. La povertà dei frati mendicanti diventa l'assetto economico, di un nuovo stile di annunciare il Vangelo, che è perciò l'apostolato itinerante. cioè una nuova idea di apostolato. Perché Francesco fa riferimento alla lettura della messa alla Porziuncola della missione dei 72, andato vi mando senza borsa né bisaccia né bastone, non prendete due tuniche. Andate, il movimento, no? È un apostolato itinerante ed è una nuova figura di chiesa, c'è una comunità di frati, cioè di fratelli, la fraternità, appunto, che il denaro non permette più di essere fratelli. No. Quindi povertà, carattere itinerante, di movimento del Vangelo, la tenda appunto da spostare, spostabile. No. Nuova figura di chiesa, la fraternità, che si affidano alle sorprese della provvidenza. E quindi basta monasteri maestosi, intangibili come fortezze, ma capanne, come per Francesco, o comunque costruzioni povere o appartamenti di periferia, come sarà Saint-Jacques per i domenicani a Parigi, perché poi l'università non era, come si dice, la costruzione dell'università. L'università era la scuola che aveva poi magari 20 sedi nei conventi, nei collegi, eccetera, no? Cioè, il regime che si danno i frati predicatori è l'espressione giuridica di questa fraternità evangelica. Cioè, l'autorità non si esercita più da abati investiti per tutta la vita dall'alto, ma attraverso elezioni rinnovate in una rotazione e le regole, non solo il volere del principe, non sono appunto l'espressione religiosa o dei padri, ma l'espressione di un piano apostolico di evangelizzazione. Diremmo un piano razionale che viene attorno a cui si crea l'accordo della comunità, no? Le regole si costruiscono, no? In base a un progetto apostolico. E che vengono i padri. Ora, San Tommaso, da professore che sarà tutta la vita, è perfettamente cosciente di questa dimensione della rivoluzione evangelica e storica aperta dagli ordini mendicanti. A Parigi affronterà esplicitamente le contestazioni teologiche che vengono fatte a questi nuovi modi di essere cristiani, a questi nuovi apostoli. E espliciterà quindi, come professore, espliciterà le ragioni della sua scelta domenicana, no? E la pertinenza apostolica dei mendicanti. Guglielmo di Sant'Amore, maestro all'Università di Parigi, appoggiato da prelati, aveva intrapreso una critica sistematica, non solo canonica, cioè dice il diritto non prevede queste forme, ma dottrinale appunto. Cioè non è una testimonianza cristiana questa, valida, di quello che ritiene addirittura un nuovo Vangelo, portato avanti da questi pseudo profeti dei tempi nuovi, de periculis novissimorum temporum, i pericoli dei tempi nuovissimi, capito? No. È un pamphlet, questo di Guglielmo di Sant'Amore, che ha 5 edizioni, e le accuse sono appunto che i religiosi che dovrebbero stare in convento dovrebbero essere dei separati dal mondo. In realtà si impegnano nel mondo, girano addirittura per la città, hai capito? Vagabondano, sono dei vagabondi. Secondo, la povertà che è contraria all'ordine della società e alla proprietà della società. Fanno un apostolato per il quale non hanno mandato, lì ti gira quella gente lì, che formazione, che autorità hanno, no? Poi entra il soggettivismo, hai capito? No. La pretesa di insegnare, mentre dovrebbero attenersi a una silenziosa umiltà, a ripetere, appunto, no? La discussione si infiamma, ci sono manifestazioni, le guardie del re devono difendere l'accesso al convento di Saint-Jacques. E a due riprese, San Tommaso prima con San Bonaventura, che è stato un grande professore a Parigi, francescano e superiore dell'ordine. E poi nel 1270, a due riprese, Tommaso prenderà le difese dell'ispirazione dell'istituzione e delle funzioni dei due ordini mendicanti, cioè l'autenticità dell'ispirazione, la legittimità delle istituzioni e la fecondità dell'apostolato, delle funzioni, no? Del modo. E la sede apostolica darà ragione a questi movimenti evangelici, non soltanto confermando i nuovi ordini, ma consacrando la loro dottrina. E Guglielmo di Sant'Amore dovrà lasciare l'università perché viene appunto condannato. Questi movimenti evangelici, vedete che è interessante, no? Nasce una passione per dire il Vangelo agli uomini del tuo tempo. Questa è la radice. Questi movimenti di Vangelo non generano solo nuove istituzioni, che sono coerenti con questi movimenti, ispirazioni, ma anche una nuova dottrina, o meglio, un nuovo modo di pensare, di ragionare, di spiegare la religione, di fondare la fede, di far teologia, appunto. In questo senso il Tommaso teologo è figlio di Domenico, il predicatore, ma sempre questo Tommaso lo terrà presente. Lui fa teologia per l'annuncio, per la predicazione, no? E questiona sulla Bibbia o sulle sentenze dei padri, perché deve parlare ai suoi amici di queste città, capito, no?